Bene e benvenuti su GitBar, un'altra settimana e un altro episodio, anche se questa settimana ci stiamo avvicinando alla fine. Ma dopo un episodio dove, peccato per voi, l'avete dovuto passare con me, adesso è ritornato il momento degli ospiti. E anche oggi con me ho un super ospite. Ma prima di presentarlo, il mio ruolo, come sapete, è quello di ricordarvi i nostri contatti. info@gitbar.it via email o @brenrepo su Twitter, oppure nel gruppo Telegram cercando semplicemente GitBar. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e dopo una piccola pausa vi presento l'ospite.
Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer. In mezzo artigiani, in mezzo artisti, che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo.
Dicono che i musicisti hanno la testa tra le nuvole. L'ospite che ho oggi con voi ha la testa sul cloud. Da pianista a sassofonista a esperto architetto di cloud e developer advocate AWS. Abbiamo con noi Alex Casalboni. Ciao Alex.
Ciao Mauro, grazie a te per l'invito, è un piacere.
Ho scoperto che sei un musicista.
Io sono un musicista, ho un percorso abbastanza divertente, da ingegnere informatico a Sound and Music Engineering, è unica facoltà a Como, e poi ho trovato una startup, ho lavorato col cloud e alla fine sono finito in Amazon Web Services. È stato un bel viaggio.
Raccontaci un po' del viaggio che ti ha portato da prima su questa startup fino ad arrivare in AWS.
Molto volentieri, guarda, io lavoravo per una startup che si chiamava cloudacademy.com. Ho conosciuto i fondatori a Como, studiavamo insieme, eravamo proprio i classici 3 o 4 ragazzi che hanno una bella idea, e quando li ho conosciuti cercavo uno sviluppatore web e io stavo lavorando proprio come sviluppatore web part time durante l'università, quindi mi sono appassionato. Parliamo di 10 anni fa, ho iniziato a usare il PHP, insomma tutto quel mondo del web, c'era jQuery, quindi divento nostalgico se ne parlo. E insomma li ho incontrati, cercavano uno sviluppatore web, abbiamo iniziato a creare insomma la versione 2 dell'MVP, no? Il Minimum Viable Product per la startup, i due co-founder e io, quindi 3 persone davanti a una lavagna a fare, creare idee, sviluppare funzionalità, è stato molto divertente. E se fai fast forward di lì a 2 anni, 2 anni e mezzo dopo, c'eravamo più di 50 persone. Uppa. Dopo essere stati a Mountain View a 500 startups a tirar su quasi $3 milioni, e quella è stata una bella corsa a ostacoli, quindi tanti cappelli diversi, tante persone, tanti problemi belli da affrontare, tanto codice e tante assunzioni, tante esperienze diverse che sicuramente mi porto dietro. Ho conosciuto tante persone che lavoravano nel mondo cloud, perché in quanto Cloud Academy facevamo formazione e-learning per tutte le tecnologie intorno al cloud, quindi la virtualizzazione, un po' di Linux, un po' di microservizi, tutto ciò che si è evoluto intorno a quel mondo dei servizi cloud. E ho iniziato a scrivere articoli, ho iniziato a fare dei webinar, viaggiavo tantissimo, era una delle mie passioni e lo facevo anche per lavoro. E quindi vedevo tanti clienti, facevo un mix di motivazione, formazione, evangelismo, come si chiama, no? Technical evangelism. E quindi ho scoperto questo ruolo part-time del technical evangelist o developer advocate. E a un certo punto ho deciso perché non farlo direttamente in AWS. Parlavo molto molto spesso di tecnologie legate a AWS, che fosse il serverless, magari poi ne parliamo un pochino, o che fosse il machine learning, dato che ho un background da data science, o che fosse lo sviluppo web, insomma tante altre cose che poi si legano al mondo del cloud.
Tu hai lavorato in startup e in grandi multinazionali come appunto AWS. Quali sono gli elementi proprio nel modello di lavoro che cambiano? Quali sono i lati positivi di uno e dell'altro e i rispettivi lati negativi?
Guarda, io mi sono innamorato del mondo startup perché impari tantissime cose velocemente, devi sempre affrontare il problema del giorno, senza budget e quindi devi un po', no, inventarti e noi italiani siamo molto bravi a fare questo, quindi per me è stato divertente. Mi piace comunque il mondo Amazon Web Services perché Amazon in generale, ma soprattutto AWS, lavora come una specie di agglomerato di tante startup, no? C'è questo concetto del two pizza team, il team che può essere sfamato con un paio di pizze, e ognuno di quei team quasi opera in totale autonomia o con pochissime interazioni asincrone, soprattutto quella che fa parte della cultura aziendale. E quindi in realtà è molto facile riadattarsi a un ambiente come quello di AWS arrivando alla startup, perché c'è già l'idea del indossare più cappelli, del avere ownership totale, andare a risolvere i problemi, non dire questo non è il mio dipartimento, questo non è il mio lavoro, fatelo voi. E quindi mi piace, a livello culturale mi piace molto AWS e in 2 anni e mezzo ho imparato ciò che in aziende normali si impara in 5-6 anni, quindi assolutamente ne vale la pena. Ovviamente i ritmi sono tosti, quindi non mi nascondo dietro un dito, è una bella sfida, è divertente trovarsi nella stanza ed avere persone super intelligenti, sono tutti geni e ti viene un po' la sindrome dell'impostore ogni tanto, però è una bellissima esperienza.
Una domanda che ci chiediamo spesso e che spesso sento ripetere è quella: qual è il percorso che da una startup ti permette di entrare in queste aziende che sono per noi ingegneri, sviluppatori, sono una meta super ambita? Nel senso, che tipo di percorso dobbiamo fare? Che tipo di studi dobbiamo fare? Dove dobbiamo specializzarci? Esistono dei metodi per accedere più facilmente o meno facilmente?
Beh, ovviamente ci sono tantissimi ruoli diversi. Io da sviluppatore che sono partito da, ok, imparo un linguaggio di programmazione, ne imparo un altro, cerco di mettere insieme le cose. A posteriori, se avessi voluto prepararmi un po' meglio a entrare in un contesto di questo tipo, avrei investito un po' del mio tempo a imparare anche tutta quella parte che non è nello specifico un linguaggio di programmazione o un framework, ma è magari più a livello architetturale. Per esempio, come si progetta un'applicazione, non solo come si scrive il codice, la business logic, ma come metti insieme il database, come metti insieme i backup, come metti insieme la scalabilità quando anziché avere 100 utenti ne hai 100.000. Sono tutte cose queste che tipicamente o storicamente, soprattutto nelle aziende un po' più piccole, non vanno a far capo al singolo sviluppatore perché magari c'è un team infrastrutturale. Ma sono le competenze più riutilizzabili che non dipendono dal singolo linguaggio o dal singolo framework e che spesso fanno la differenza perché da sviluppatori spesso ci dimentichiamo che la grossa parte di un'applicazione non è scrivere il codice, è mantenere quel codice per i prossimi 5 anni. E quindi se hai sbagliato l'architettura devi far tutto da capo a volte. È facile dimenticarsene, ma è abbastanza importante. Quindi se guardate tutto il mondo del cloud, tanti dei servizi sono agnostici rispetto al linguaggio di programmazione, anche, non so, un AWS Lambda stesso ha supporto per tanti linguaggi, ma poi lato architetturale, no, come connetti i servizi, come integri le varie funzionalità, tende ad astrarre abbastanza bene rispetto al linguaggio di programmazione. Quindi il mio consiglio per gli sviluppatori, per riassumere, è magari investite un po' del vostro tempo. Man mano che diventate, no, che aumentate la seniority, che andate verso un ruolo un po' più senior con visibilità ad alto livello su un'intera applicazione, su un intero stack applicativo, non concentratevi solo sul codice, ma provate a vedere il problema nel suo insieme, perché alla fine della fiera quello che facciamo noi sviluppatori è risolvere problemi. Che lo fai col codice, che lo fai con un servizio gestito, che lo fai con un servizio cloud, alla fine vince chi lo fa prima e chi lo fa meglio.
Verissimo, verissimo. Prima ancora di passare ai giocattoli, che è la parte per cui sto fremendo, ti dico la verità, voglio ancora farti l'ultima domanda sul tuo ruolo di developer advocate. Fondamentalmente, in cosa consiste?
È una bella domanda e me la facevo anch'io prima di farlo full time, diciamo così, perché la mia percezione da fuori era, o comunque facendolo part time o nel tempo libero, tra virgolette, era sì, viaggi, vai alle conferenze, fai dei webinar, no? È un po' tutto quel mondo che storicamente veniva chiamato il technical marketing, cioè io rappresento un'azienda che vende dei servizi, che vende dei prodotti, che vende qualcosa. Quando lavoravo per Cloud Academy vendevamo formazione e quindi faceva parte di quel ruolo andare a portare il verbo, quanto è bello il cloud, cosa puoi fare con il cloud. E quindi arrivavi in un contesto di formazione in cui il cliente aveva già deciso che poteva imparare il cloud e gli aiutavamo. Tutto ciò che è creare materiale tecnico, la dimostrazione, la demo su GitHub, il video che ti fa vedere come usare il servizio. Io ho iniziato così, faccio un video su YouTube, ha 10.000 visualizzazioni, vabbè, allora magari quell'argomento interessa qualcuno, ma magari l'ho fatto in inglese, la prossima volta lo posso fare in italiano per capire qual è la mia audience, chi mi segue, eccetera, eccetera. C'è un discorso di personal branding, c'è un discorso di social media, devi avere comunque una presenza, devi avere qualcuno che ti ascolta se non parli al muro, e quello insomma richiede un po' di tempo, un po' di investimento di tempo e di energie, però nella mia esperienza se crei contenuto che ha valore e che non è giusto che va incontro alle esigenze degli sviluppatori, degli architetti o chi insomma deve utilizzare le cose di cui parli, alla fine insomma quella audience si crea. Quel feedback loop si crea per cui poi ti chiedono altri contenuti, quindi sai già di cosa parlare poi. E ci sono tantissimi modi per farlo. Se penso a 2 o 3 anni fa, era principalmente viaggiare in giro per le conferenze. Se penso a oggi, è tutto molto più virtuale, molto più digitale. Può piacere, può non piacere. E quindi sono più conferenze online, meetup, podcast, tutto ciò che è divulgativo in un certo senso, come se fossi, no, il Piero Angela o l'Alberto Angela del cloud. Quindi mi
Proprio
piace come immagine.
l'altro giorno abbiamo condiviso nel gruppo un meme di Alberto Angela che dice: "Rimanete là che arrivo e vi divulgo." Era bellissima.
Bellissimo, lo devo
No,
stampare.
volevo chiederti un'informazione sempre sul mondo dei developer advocate. Tu lavori comunque sia in Italia, ma anche con un respiro più internazionale. Noti delle differenze tra l'ecosistema italiano e quello internazionale?
Allora, lo notavo un po' di più quando lavoravo in un mondo in cui la formazione che offrivamo magari era a pagamento, e allora lì è un po' culturale, nel senso che ci sono altre culture in cui investire il soldo sull'educazione è più naturale. Se vai negli Stati Uniti, se non hai 50 o 100 mila dollari di debito appena esci dall'università, vuol dire che non hai studiato. Quindi, guardando a mercati più europei, anche solo la Svezia o l'Italia, la Germania, in cui io ho studiato gratis tutta la vita praticamente, e non mi sento di avere un'educazione peggiore, c'è un po' un bias culturale per cui pagare per l'educazione è un po' fuori dal nostro schema. E quindi lì lo vedevo un po' la differenza a livello di mercato. A livello di interesse per il cloud, in realtà, no, nel senso che soprattutto oggi, se vuoi trovare informazioni tecnologiche, è più facile quasi trovarla su YouTube o su Twitter o su LinkedIn che trovarla comprando un libro, sfogliandoselo. Insomma, è più facile trovare esattamente l'informazione che cerchi nel giro di 5 minuti piuttosto che leggersi 300 pagine di un libro tecnico. Quindi è un po' cambiato il modo di fruire il contenuto. Anche in Italia, da quel punto di vista, non vedo grosse differenze.
Io proprio su quello facevo una riflessione qualche giorno fa, perché sto studiando un po' di argomenti e ho avuto il problema, sai, di cercare un libro, andare a studiare con metodo o guardare nella rete. Quando in realtà tu vuoi approcciare a qualcosa, io mi sono reso conto che fino a livello 1 puoi salticchiare qua e là tra i video di YouTube, ma arrivi a un certo punto dove il tuo percorso d'apprendimento deve essere strutturato. Hai bisogno, specie quando scendi o sali a livelli alti, no? Quindi ti sposti dalla superficialità, hai bisogno proprio di qualcosa più concreto, più robusto, più pensato, no? E questo è da una parte, dal mio punto di vista, una critica verso molti YouTuber, molti divulgatori che approcciano gli argomenti in modo molto superficiale. just for likes, come direbbero molti. Dall'altra, secondo me, è quella cosa che dà ancora valore ai corsi a pagamento, quindi i master in qualcosa, non master solo universitari, ma dei focus di studio particolari su qualcosa, e ai libri. Per quanto, diciamo, le nostre tecnologie corrano a una velocità assurdamente veloce.
No, è vero, e sono d'accordo. Il mio consiglio, o meglio, il mio promemoria per chiunque, in realtà, non solo sviluppatori, architetti o chiunque lavori nel mondo IT oggi, è che le cose si muovono talmente velocemente che è più importante sapere cosa esiste per non dover reinventare la ruota al prossimo progetto, piuttosto che andare a fondo col singolo framework che, per quanto possa essere bravo e veloce e supportato da una community, a un certo punto diventa obsoleto, no? Quindi il dettaglio non è troppo rilevante, cioè se uso React o Vue.js o qualcos'altro, o PHP piuttosto che Python o Java, quello alla fine della fiera è un dettaglio implementativo, vista ad alto livello. Secondo me quello che è importante e che io consiglio a tutti di investire tempo è fare ricerca su cosa è possibile, cosa c'è già, tra virgolette, di pronto, no? Se devi costruire una casa oggi, non è che ti vai a comprare le viti e il martello, probabilmente ti compri delle assi già pronte o addirittura un prefabbricato se è esattamente ciò che vuoi. E nel software è lo stesso, come dicevo prima, la nostra missione come software developer o qualsiasi ruolo abbiate nel mondo IT è risolvere i problemi del business che al piano di sopra ci dice che problemi dobbiamo risolvere. O se avete la vostra azienda, poi siete voi la stessa persona. Comunque lo scopo non è scrivere codice, lo scopo non è scegliere un framework, lo scopo è risolvere il problema. Quindi sapere cosa esiste ti permette di risolverlo più velocemente. Se invece ti butti a testa bassa a leggere 800 libri sul framework X, quando alzi la testa il mondo è cambiato e rischi che sì, magari sì. Hai perso tempo.
Ti sei perso. In realtà è proprio questa la ricetta che ci trasforma da ragazzini con la felpa col cappuccio a gente che in realtà produce, no? Io lo dico sempre, una parte del mio percorso formativo è stata da imprenditore ed è la cosa che mi ha insegnato di più a sviluppare, nel senso che nel momento in cui ti fermi a leggere qualcosa arrivi con un pragmatismo completamente diverso. Poi vero è che se lavori in AWS e stai facendo una cosa esageratamente verticale ti puoi anche permettere di spaccare la vite, ma se devi rilasciare un prodotto, hai un time frame molto molto ristretto, a quel punto utilizzi il pragmatismo, hai una preparazione di base che ti permette di guardarti attorno per raggiungere i tuoi obiettivi. È un po'
sì,
questo.
Dieci anni fa. Quando iniziavo un'applicazione si partiva dalle basi, no? Mi serve fare il login, mi serve fare il logout, devo salvo gli utenti. Cioè, il mio problema nel 2011 era, vabbè, ma come gestisco gli utenti? E ogni nuovo progetto me lo reimplementava da zero, in un modo diverso, con un'encriptazione diversa, con un modo diverso di gestire tutto, il token, la password, bla bla bla. Oggi, se mi arriva un junior e mi chiede come implemento la tabella degli utenti, gli dico che sta sprecando il suo tempo. Sì, è un esercizio didattico che può essere utile, ma nel 2021 ci sono almeno 10 servizi diversi, su AWS si chiama Amazon Cognito, che ti gestiscono tutta la gestione degli utenti e non hai nemmeno accesso alla tabella utenti con le password criptate, non in chiaro, per favore. e magari perché dopo domani vuoi multifunction authentication, il giorno dopo c'hai il cliente enterprise che ti chiede di implementare, non so, single sign-on con il loro identity provider e non vuoi reimplementarlo da capo, cioè è proprio reinventare la ruota ogni volta. Quindi intendo questo con mettiti a un livello di astrazione per cui tu devi implementare la colla o la business logic tra servizi che esistono già. Questo è il modo in cui noi vediamo che i clienti che davvero vogliono andare veloci fanno le cose nel 2021.
Ne parlavo proprio con Leonardo il giorno che abbiamo parlato di Laravel, no? Che è un approccio un po' diverso, però la percezione, o comunque quello che Laravel cercava e cerca di risolvere, è proprio quello, no? Cercare di darti una serie di strumenti fatti seguendo più o meno le best practice, dove meno è meno le best practice, però in modo da non doverti reimplementare l'autenticazione, le code, la connessione a database diversi, fare il CRUD in modo molto veloce. Fondamentalmente, quando si fa un MVP, tolta la business logic vera, quello che facciamo è questo. E questi framework, Laravel è uno di questi, si propongono di farlo con un approccio, tra virgolette, monolitico, no? Con un approccio old school. E il ragionamento che facevo è proprio, sta proprio sul fatto che forse sono anche un po' anacronistici. Cioè, quello che sta cambiando in realtà col cloud è che la nostra applicazione non è più una singola entità, ma è l'insieme di più mattoncini che sono sempre più specializzati. Invece prima erano molto generici, immaginiamo, no, al concetto di web server, al concetto di database. Adesso riusciamo ad avere dei servizi sempre più specializzati per concentrarci sulla nostra business logic. E Amazon, ma così come Google Cloud e come tanti altri provider, hanno la possibilità di darci questi mattoncini. E quindi alla fine quello che noi dobbiamo fare è business logic e colla, che è esattamente la stessa cosa che facevamo con i framework, con Symfony, con Laravel,
con la differenza che magari dal punto di vista dello sviluppo e basta, è meno evidente, che se usi un plugin del framework di turno, comunque poi è tua responsabilità gestirlo, mentre se deleghi quella cosa a un servizio cloud, il servizio cloud è responsabile di, per esempio, gestire che la criptazione delle password degli utenti nel database sia fatta bene, che ci sia un patch di sicurezza in quel componente interno. Cioè, il servizio cloud risolve il problema dall'inizio alla fine e si evolve. Cioè, tu non è che devi andare ad aggiungere funzionalità a quel servizio. È un service team all'interno del cloud vendor, in questo caso, che va ad aggiungere funzionalità, a migliorare le performance, a modificare le cose dietro le quinte senza che tu lo veda, perché tu hai semplicemente un API RESTful che non cambia nel tempo. Se la stessa cosa la implementi tu, per quanto possa essere lì per lì facile o addirittura ancora più facile, la grossa differenza è che poi sei tu responsabile di mantenere quella cosa, di aggiornare il plugin se fra 6 mesi c'ha un bug di sicurezza, di mantenere la tabella nel database se a un certo punto non riesce più a scalare perché è troppo grande e ti tira giù il MySQL. Rimane un tuo problema. Se lo esternalizzi al servizio cloud, non è più un tuo problema. Nel bene e nel male, poi vuol dire che magari ti costa qualcosina, ma lì devi capire tu a livello di business, è la solita scelta build versus buy, o in questo caso build versus pay as you go di un servizio cloud.
Sì. Quello che in realtà è cambiato, ed è il motivo secondo me perché c'è in alcune figure, specie quelle che hanno fatto gli ultimi 30 anni di sviluppo, una certa repulsione verso i grandi provider cloud, anche se ti devo dire che questa repulsione piano piano sta andando via perché ci sono degli oggettivi benefici che non si possono trascurare, no? Però il fatto di affidarsi completamente a un provider terzo. Molti citano l'esperienza Parse, non so se la ricordi, no? Dove un sacco di aziende hanno costruito fondamentalmente il loro business poggiando le loro basi su un'azienda che poi è andata a gambe all'aria. No, aveva venduto, mi sa, Parse. Adesso non ricordo bene come andò la cosa, però si ritrovarono, sì, vero, col motore di Parse open source che te lo potevi usare come vuoi, però si ritrovarono
meglio che niente, sono
in braghe di te.
Guarda, me lo chiedono spesso, nel senso che ovviamente è una della friction, una delle tante friction che tante persone ancora si chiedono. Meno di 10 anni fa sicuramente, cioè c'è molta più fiducia, c'è molta più apertura oggi, ma comunque me lo chiedono spesso. E dal mio punto di vista, quando ero cliente di AWS, il modo in cui lo vedevo era questo. Immaginiamo, era il 2018 per esempio. Guardiamo la storia, perché poi nemmeno tutti i cloud vendor sono uguali. Guardiamo la storia, AWS esiste dal 2006, ok? Quindi ad oggi sono 15 anni. Non ha mai deprecato un servizio. E intendo letteralmente, nel senso che ci sono servizi che non esistono più nella console, ma se ci sono anche solo 10 clienti che lo usano, non viene tolto all'API. Tu continui a usarlo finché sei tu che lo usi, non ti tolgo da sotto, no, da sotto il sedere alla sedia. E questo può essere già una grossa differenza rispetto ad altri player che ogni 6 mesi tirano via qualcosa e sono cavoli tuoi, fare l'upgrade, non fare l'upgrade, magari un'alternativa non esiste e sei a piedi. Questo mi dava molta confidenza, mi dava molta sicurezza dal punto di vista del mi posso fidare o no di quel cloud provider. Sono fiero di lavorare per AWS perché quello non è un problema. E la seconda cosa che mi dava molta tranquillità mentale è che spesso qualcuno mi chiedono, ma io magari implemento tutto, poi fra 6 mesi raddoppiano i prezzi e io sono costretto a pagare perché non riesco a uscire. Allora, quello che succede in AWS è che dal famoso 2006, quando è iniziato i primissimi servizi che erano EC2, SQS, S3, proprio le basi del cloud, da quella volta i prezzi sono stati abbassati 85 volte. Lo ripeto, i prezzi sono stati abbassati 85 volte. Ma non perché siamo scemi, no? Non perché AWS non vuole fare soldi, anzi, perché è un po' allineato alla mentalità di Amazon, quando Jeff Bezos dice che cos'è che vogliono i clienti? Che tu abbassi continuamente i prezzi. Sicuramente un cliente non ti dirà mai di alzare i prezzi. Se ti chiede è di abbassare i prezzi. E lo stesso fa Amazon.it o Amazon.com quando ti vende il libro. La stessa identica mentalità la applica AWS. Quindi tutti i team di questi 170 servizi hanno come metrica interna, proprio come obiettivo interno, che se riescono a risistemare il sistema internamente per abbassare quanto costa a noi operare quel servizio, non è che aumentiamo il margine, abbassiamo il costo per il cliente finale. E uno può dire, siete scemi, no? Fa proprio parte della cultura aziendale che ci viene in eredità da Amazon dal 1996. E non tutti lo fanno, e quindi questa era la grossa seconda cosa che mi dava tranquillità, mi posso fidare.
Il fatto di avere tanti, tanti servizi diversi che diventano poi i mattoncini delle nostre applicazioni, un po' ci spinge proprio a quello di sposare un provider, non più come un fornitore di servizi, ma come un partner nel nostro business. Pensi sia un futuro auspicabile, un futuro dove questi mattoncini di provider diversi riescano a essere interoperabili o sostituibili? Stiamo immaginando un futuro, perché di provider ce ne diversi, però in realtà sono difficilmente interoperabili nel senso più stretto del termine.
Sì, anche qui prima citavo, è importante capire come architettare un'applicazione nel suo insieme, non solo come scrivere il codice che gira, perché spesso se si architetta l'applicazione nel modo giusto, alcune di questi componenti o alcuni di questi servizi possono potenzialmente diventare operabili o con uno sforzo relativamente basso si riesce a creare un'interfaccia generica che poi riesce a cambiare senza cambiare tutto. Non dico che un Amazon EC2, perché poi siamo a un livello di astrazione molto basso a livello tecnologico e infrastrutturale, sia comparabile a un servizio alternativo in un altro cloud. Non è quello il livello di astrazione giusto, secondo me, se vuoi sostituire facilmente, ma se prendiamo servizi ad alto livello, mi viene un esempio stupido. Se hai un servizio che ti analizza le immagini e ti trova gli oggetti o ti trova le facce in un'immagine, quell'API, tuo lato codice per integrare quella chiamata, probabilmente è mio servizio punto identifica la faccia in questa immagine PNG. E quella sia Amazon Recognition punto Analyze Image o che sia un altro provider punto Analyze Image, insomma, probabilmente a livello di sforzo tuo, di sviluppo, di sostituire quel componente, poi è più capire che risposta ti dà, qual è il formato JSON dell'output e come lo utilizzo per salvare il risultato nel database o fare qualcos'altro. Questo è un esempio banale, no? Che però ti fa pensare quanto mi costa rendere quella chiamata API agnostica rispetto al cloud provider, probabilmente boh, 50 linee di codice è la mia stima, quindi è fattibile. Ci sono altre cose che se mi dici devo far girare il web server in Node.js su più cloud vendor, se lo strutturi bene lo puoi far girare senza problemi. Poi anche lì è chiaro, più vai verso l'alto livello, più a volte nascono, per esempio, framework o servizi opinionati. Prima menzionavamo anche un AWS Amplify, che proprio per andare incontro a tutto il mondo degli sviluppatori front-end, che quindi magari non hanno grossa esperienza di back-end, come gestisco il server, come gestisco il database, come faccio scalare tutta la mia applicazione, poi va a darti una soluzione opinionata. È chiaro, un AWS Amplify non è una cosa che lo prendi e lo fai girare su un altro cloud, ma qui è importante un altro tema, secondo me, e lo tiro fuori io così non mi fai la domanda tu, si parla di lock-in? Esiste il concetto di lock-in? E questa è la tipica domanda. E qui è importante, secondo me, menzionare un concetto che in un certo senso rinomina lock-in in ciò che io chiamo il costo di cambiare le cose. Se tu scegli un framework, che sia Laravel o Symfony, o che sia Express.js o qualcos'altro, se ti dicessi quanto ti costa cambiare quel framework, o quanto ti costa cambiare linguaggio, passare da PHP a Python, quello è lock-in, perché tu hai fatto una scelta consapevole, uso Python anziché PHP o uso Java anziché Node.js, perché il mio team, oppure io personalmente, ho un vantaggio nell'utilizzare quel linguaggio di programmazione o quel framework, perché ho più esperienza, perché ci sono più librerie, perché il problema che voglio risolvere è più facile da risolvere con quel linguaggio, magari. Ma tu fai una scelta consapevole e accetti che il costo di cambiare quella decisione ha un costo in termini di euro o in termini di ore di lavoro o in termini di qualcos'altro. E se la vivi in quel modo lì, devi semplicemente pesare il vantaggio che ottieni dal prendere una decisione opinionata, come per esempio quella di utilizzare un AWS Amplify, con la velocità e tutto il sistema di cose già fatto che ti ritrovi. E quindi l'agilità, la velocità di sviluppo, arrivare sul mercato settimane, addirittura mesi prima, rispetto a chi non lo utilizza, che alla fine è un altro dei temi importanti. Che tu sia in una startup o in un enterprise, oggi hai gli stessi tool a disposizione. Che tu sia, ti faccio un esempio, Satispay che utilizza AWS, o che tu sia un enterprise, General Electric o Enel o un'azienda gigante, se usi AWS hai gli stessi tool e quindi in un certo senso vai anche a livellare il campo su tutte queste aziende che puoi vedere una banca che compete con una startup, perché il fatto che la banca abbia 10.000 volte più budget non gli permette di andare più veloce, magari la startup decide di andare più veloce utilizzando questi servizi cloud, ma la banca ora si sta rendendo conto che può fare la stessa decisione perché si compete ormai non sul budget, perché non devi investire 10
Ma
milioni
sul
di dollari di
tempo.
infrastruttura, ma sui tempi. E
Vero.
quindi diventa importante questa bilancia tra il costo di cambiare la decisione e la velocità che ne deriva.
Sul fatto dell'integrazione, in realtà io, come dicevi tu, l'ho vista sia sulle API, lo dico sempre, no? GitBar usa Transcribe per lo speech to text e devo dire che ho provato diverse API prima di scegliere Transcribe, che era quella che faceva un po' meno schifo delle altre. In italiano, insomma, col mio sardo, italo-sardo, puoi immaginare cosa ne viene fuori. No, però è una cosa che ho visto anche con dei framework di terze parti, come il serverless framework, per esempio, che già con le lambda function, con le function fa qualcosa di simile, non ancora perfetto, non ancora super performante, però un po' ci si sta avvicinando verso quel modo di vedere le cose.
Ti permette di standardizzare certe cose, per esempio il flusso di lavoro. Se io sono un'azienda che fa consulenza e ho quattro team, ogni team lavora con un cloud diverso, posso dire benissimo, uso il serverless framework in tutti questi quattro team, anche se utilizzano quattro cloud diversi, perché almeno il flusso di lavoro, il comando che devo far girare per fare il deploy, no, magari riesce a centralizzare la documentazione o le best practice a livello di team. Quello che spesso invece viene, secondo me, frainteso per tanti di questi progetti è che, quindi è cross cloud, multi cloud, qualsiasi cosa cloud, e quindi io prendo una cosa e cambio un flag e adesso la deployo su un altro cloud. E quello, come dicevamo prima, è un requisito di business per la tua applicazione. Di solito non lo è. Così come non lo è poter cambiare da Java a Python o poter cambiare da Symfony a Laravel fra 6 mesi se qualcuno ti dicesse di farlo. E devi capire se è un requisito di business.
Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Interrompo la piacevolissima conversazione con Alex per ringraziare due amici che ci hanno offerto un po' di birre. Il primo è un amico che vuole rimanere anonimo e noi ringraziamo che ci ha offerto 3 birre ciascuno. E poi c'è Danny Spina che ci ha offerto una birra. Quindi noi ci beviamo queste birre alla loro salute mentre continuiamo a seguire le interessanti parole e chiacchiere con Alex. Però passiamo ai giocattoli. In principio era la ferraglia, poi si è passata alle macchine virtuali e dopo un lungo periodo si arriva al mondo serverless. Ma serverless non è un'unità, un elemento unico, è una sfumatura di elementi. Ci puoi raccontare cosa in realtà questa etichetta descrive?
Sì, per me bisogna vederlo in prospettiva come si è arrivati lì, perché a posteriori a volte si perde un po' il senso del perché aveva senso nel 2015, wow, scoprire AWS Lambda e tutto il mondo serverless. Se ci pensi, il cloud con le macchine virtuali ha un po' cambiato le tempistiche, cioè anziché dover dire mi serve un server, te lo dico oggi per domani o te lo dico oggi per fra 2 settimane, io potevo fare una chiamata API. E dopo 1 minuto e mezzo avevo una macchina virtuale, no? Quindi quello ha un po' stravolto il tutto, ma parliamo del 2006-2007. Tutto ciò che si è evoluto dal 2006-2007 al 2015 è tutto un mondo che per andare dietro a questa nuova velocità ha aggiunto complessità, perché ora si potevano fare cose magiche, potevo fare 10 deploy al giorno, potevo fare continuous integration, quindi ogni volta che faccio git push faccio il deploy in un ambiente di test, faccio girare i test di integrazione, poi automaticamente faccio il deploy su un server di produzione. Queste erano magie che prima delle macchine virtuali non lo potevi fare perché era tutto ferro, come dicevi tu, no? E a volte avevi 24 ore di attesa prima che cambiasse qualcosa, perché dovevi aprire un ticket, qualcuno faceva del lavoro manuale, non c'era l'automazione. Quindi questo è il mondo in cui va a inserirsi serverless. O AWS Lambda nel 2015, in cui ti viene detto, anziché ci vuole 30 secondi o 1 minuto e mezzo, 2, per avere della capacità computazionale, tu metti il tuo codice qua, mi dai uno zip con i tuoi file Node.js, con i tuoi file Python, con i tuoi file Java, decidi tu cosa ci vuoi mettere dentro. Quando decidi che vuoi fare qualcosa, quindi quando c'è un evento, quando c'è una chiamata HTTP, che può essere un evento, quando c'è un nuovo file nel tuo bucket di Amazon S3, quando succede qualcosa, quindi event driven, basato sugli eventi, io vado ad eseguire il tuo codice. Che il tuo codice esegua per 200 millisecondi, o per 30 secondi, o per 1 minuto e mezzo, gestisco io il tutto, io cloud vendor. Appena il tuo codice finisce di fare quello che deve fare, io chiudo tutto e tu smetti di pagare. Questo è, sottolineo, e tu smetti di pagare. Perché uno dei più grossi problemi forse dell'IT è che tutti, fino a qualche anno fa, ma tanti ancora lo fanno, pagano per idle compute. Cioè tu ordini un server, lo paghi, non so, 10 euro al mese, ma poi se vai a vedere la CPU utilization di quel server, probabilmente è a zero per un sacco di ore al giorno, a volte per giorni interi. Soprattutto se hai una fase di prototipazione, se hai un server di test, se è un nuovo progetto che magari ha 10 utenti al giorno. E quindi serverless anche lì va a cambiare di nuovo il paradigma. Non devo avere un server 24/7 che sta lì ad aspettare che succeda qualcosa. Se non serve, il server sparisce in un certo senso. Ovviamente c'è una macchina virtuale dietro le quinte, ma viene gestita da AWS. Quindi non cambia solo il modello di computazione, il modello a eventi, che quindi ti rende anche oggi Lambda ha più di 140 integrazioni con altri servizi. Quindi se succede qualcosa qui, tu puoi eseguire le tue 10 linee di Python. Ci c'è un nuovo utente su Amazon Cognito, puoi eseguire le tue 10 linee di Python per andare a processare quell'evento in modo asincrono. Appena succede lo processi e poi smetti. Ma soprattutto, se il tuo codice deve eseguire solo per 150 millisecondi, tu paghi solo i 150 millisecondi. E oggi è così, fino a pochissimi mesi fa, fino a un paio di mesi fa, veniva tutto arrotondato ogni 100 millisecondi, ed è incredibile pensare che in meno di 4 anni e mezzo, 5, una delle principali richieste dei clienti che utilizzavano il AWS Lambda era mi dà davvero fastidio pagare 100 millisecondi perché la mia funzione gira solo per 12, fammi pagare 12. Ed è esattamente ciò che è stato rilasciato qualche settimana fa a AWS reInvent. Quindi, insomma, oggi se la tua funzione esegue per 12 millisecondi, paghi 10 volte meno di prima, perché anziché pagare 100, paghi 12 o 10, insomma. Quindi questo è il cambio di paradigma, se vuoi. Ci sono tanti altri vantaggi a livello di resilienza. Per esempio, parlavamo prima di monolite, e qui andiamo nella direzione opposta, del microservizio, in cui anche i singoli pezzettini di codice che vai a scrivere sono gestiti a livello di scalabilità in modo completamente autonomo. Se hai una funzione che viene invocata 10 volte al secondo e un'altra che viene invocata una volta al giorno, non è un tuo problema, ci penserai AWS Lambda dietro le quinte a gestire la scalabilità, a far partire nuovi runtime e comunque tu paghi solo il tempo di esecuzione. Poi ci sono altre aziende che per esempio invece lo utilizzano, cioè o meglio hanno integrato questa nuova logica, come è successo nel 2006 con le macchine virtuali, anche nelle loro logiche di business, perché ora tu puoi dire, va bene, questa funzione corrisponde a questa funzionalità del mio prodotto e so che quella funzione per girare mi costa 2 centesimi al mese, perfetto, io basta che dal mio cliente mi faccio pagare per avere quella funzione 2 centesimi al mese e io sono sempre profitable, io sono sempre, ho sempre un piccolo margine sui miei costi infrastrutturali. E quindi questo sta anche cambiando, se vuoi, alcune logiche di business model di aziende di consulenza o aziende di prodotto o anche startup, che quindi riescono facilmente ad avere un margine o a monitorare i costi delle singole funzionalità e anche fare cost optimization sulle singole feature di un prodotto, quindi questo ti permette una granularità ancora maggiore.
Sì, hai la possibilità di scalare verso infinito avendo dei costi predicibili, che è un grande vantaggio. Però credo che veramente la grande vera rivoluzione di Lambda e dei prodotti come Lambda è appunto l'aver portato l'event thinking, no? Il pensare a eventi anche a quegli sviluppatori che non avrebbero mai pensato eventi, magari figli di framework monolitici dove gli eventi magari non sono centrali. Io mi immagino un Laravel almeno in qualche versione fa, adesso piano piano ci sta avvicinando, dove gli eventi sì erano un elemento ma non avevano quella centralità. Invece portare questo concetto ai più è anche in qualche modo un modo per innovare l'approccio alla soluzione dei problemi. E secondo me è stato il modo più pratico, proprio questo tipo, per spingere il concetto di microservizi anche ai più, nel senso che gestire un'architettura microservizi fuori da questo tipo di contesto è un bagno di sangue per chi vuole lanciare una startup, diciamoci la verità. Se io mi voglio lanciare una startup, non voglio perdere, adesso ne farò infuriare tanti, diversi giorni a configurarmi il mio Kubernetes. In modo molto più pratico, mi prendo questo servizio, in un'ora e mezza io ho la funzionalità bella che è pronta. E questo è
con le best practice di un DevOps team che orchestra container su Kubernetes, che magari fa il deploy dello stesso servizio su più availability zone, per fare in modo che se un data center va giù hai comunque il servizio in un altro data center. Questi sono tutti concetti più collegati alla parte di operations, alla parte di automazione, alla parte di infrastruttura, che spesso gli sviluppatori non vedono ma che sono poi fondamentali. Quindi a volte parlo con degli sviluppatori che mi dicono guarda, però AWS Lambda mi piace ma vedo che costa molto più di Amazon EC2. Allora, sì, perché dentro c'è tanto in più. EC2, tu se fai il deploy di una macchina virtuale, fai il deploy in una region dentro una availability zone di AWS, una zona di disponibilità in italiano. E se vuoi creare o progettare un'applicazione resiliente, non ti basta mettere una macchina virtuale in una availability zone, devi averne almeno un'altra. Se vuoi fare le cose bene, anche tre a volte. Così se va giù a livello infrastrutturale qualcosa, sai che hai un backup, in quel senso, un'alternativa, hai un altro server, sì. E lo stesso puoi fare un fallback, e lo stesso puoi fare con il database. Quindi hai istanze multiple, magari una master e un po' di read replica su altre availability zone. Questi sono concetti basilari del cloud e dell'infrastruttura già da 10 anni. È chiaro che farlo da zero e gestire il cluster, gestire tutta la parte di networking, tutta la parte di autoscaling, è, come dicevo prima, tutta quella parte di quasi 10 anni di complessità che si è andato ad aggiungere sulla parte di macchine virtuali, Docker, orchestrazione e tutto il resto. Con Lambda hai, in un certo senso, la semplicità di 10 anni fa, col tuo Fire FTP, che carichi file sull'FTP server e tutto funziona, ma con le best practice del mondo DevOps e dell'automazione e della resilienza. Quindi, insomma, c'è tutto quello dentro che magari nelle pagine del pricing a volte non essere chiarissimo, esatto.
Però c'è anche da dire che c'è un punto di rottura dove in realtà ancora prima Lambda è molto più conveniente di un EC2, che di per sé come servizio è anche abbastanza costoso dal mio punto di vista, no? Rispetto sotto certe soglie rispetto a servizi come Lambda. Lambda supporta diversi linguaggi e qua inizia la mia domanda cattiva. In realtà questa domanda è figlia un po' dell'ospite che seguirà la prossima settimana, che non vi svelo, anzi ve lo dico, sarà Enrico Zimuel che verrà a parlarci di PHP, di PHP 8. E la mia domanda è: quali sono le logiche che hanno spinto Amazon a scegliere un set di linguaggi già belli pronti out of the box? Seconda domanda, perché tra questi linguaggi, almeno in modo completamente nativo senza l'inserimento di layer ulteriori, poi andremo magari a vedere cosa sono i layer, non è supportato il PHP, che di per sé invece ragiona già in quella logica di richiesta-risposta molto simile a come lavora Lambda?
Guarda, non c'è il PHP e non ce ne sono altri, nel senso che non è che sono supportati tutti tranne il PHP, e non vorrei renderlo una vittima, insomma, in questo contesto. Quindi ci sono clienti che fanno girare qualsiasi cosa su Lambda. Io nel 2018 ho conosciuto un cliente che doveva migrare un mainframe che girava in Fortran, e quello che hanno fatto per non riscrivere tutto è prendere, containerizzare tutto e farlo girare su un custom runtime di Lambda. Quindi il messaggio qui è: ci sono dei runtime nativi come Node.js, .NET Core, Python, Java, eccetera, eccetera, anche Ruby mi pare da un annetto a questa parte, che AWS gestisce, e quindi fa le patch di sicurezza, fa tutta quella parte di manutenzione che il sysadmin di turno nel tuo server dovrebbe fare una volta a settimana, una volta al mese. Quindi AWS si è preso l'onere di fare quello. A un certo punto, per scalare meglio, per supportare tutti gli altri, tutta la long tail di linguaggi non supportati nativamente, ha preferito investire su un meccanismo più scalabile, che è appunto quello dei custom runtime, contando su una community molto attiva, non solo quella PHP, che è gigante ed è super attiva, e ci sono tantissimi sviluppatori su AWS che usano PHP. Il giorno dopo che è stato rilasciato il supporto per i custom runtime, esisteva il runtime per Lambda di PHP. Quindi quell'idea in un certo senso ha funzionato. Se volete la versione ufficiale mantenuta da AWS, quello che vi invito a fare è romperci le scatole. Quindi non è un chiudere la porta, ma è un aprire la porta a qualsiasi opzione. Nel frattempo rimaniamo in ascolto, nel senso che un'altra delle cose, prima ho elencato due cose che mi piacevano molto di AWS quando ero un cliente di AWS, la terza, che non ho menzionato prima, è che più del 90% della roadmap di AWS si basa sulle richieste che fanno i clienti. E questo cosa vuol dire? Che un service team ha una listona di cose che milioni di clienti nel mondo hanno chiesto, se sufficientemente clienti, se un numero sufficientemente grande di clienti ha fatto una particolare richiesta, finisce in alto in questa lista di priorità di quel service team e quindi ha più probabilità di essere sviluppata e supportata. Quindi quello che mi immagino sia successo è che o pochi clienti l'hanno chiesto o per altri vari motivi non è finito in questa lista e quindi si è optato a un certo punto, perché hanno già passati 3-4 anni, per questa opzione un po' più flessibile che permette a tutti di fare qualsiasi cosa. Detto questo, AWS funziona solo se voi ci rompete le scatole e ci dite cosa manca, quindi prendo nota e riferisco.
Ok, dai, mi hai confermato che AWS non piace i PHP. Sono in tanti. No, scherzo, questa è una mia conclusione. Lungi da me assegnare questa frase così flame maker a te.
Nego tutto.
Scherzo. No, però sempre rimanendo su PHP, ho visto che in realtà ci sono, come dicevi tu, tantissimi progetti e uno di questi è quello di Matthew Napoli, che si chiama Bref, no? E Bref è un progetto interessante dal mio punto di vista, intanto perché è uno dei più vecchi che porta PHP dentro Lambda. Ed è anche un progetto abbastanza controverso dal mio punto di vista. Perché? Uh-huh. Perché porta con sé il concetto di poter pubblicare, rilasciare, far girare un framework monolitico dentro una Lambda function, una function di AWS Lambda. Come vedi questo approccio? Ha senso farlo? Quali sono i vantaggi? O è un po' una tafazzata, no? Un approccio alla tafazza?
No, questo è un altro dei tabù del mondo function as a service, quindi del mondo, a parte compute, quindi AWS Lambda, del mondo serverless. E perché lo stesso progetto esiste per Python, si chiama Zappa, e lo stesso progetto esiste per Node.js, si chiama Serverless Express, e sicuramente ne esistono altri per altri linguaggi che magari io conosco meno. E l'idea è che spesso per vivere in prima persona i vantaggi di qualcosa di nuovo, come poteva essere, come è ancora AWS Lambda nel mondo dello sviluppo web, bisogna poter prendere ciò che hai già e sbattercelo dentro e vedere se funziona e vedere che vantaggi ne escono, se ti piace, se è facile da gestire. E questo è un approccio che si adatta non solo a una startup o una piccola azienda che magari ha già sviluppato qualcosa, ma anche ad aziende gigantesche, e in gergo tecnico infrastrutturale lo chiamano lift and shift, cioè lo prendi e glielo butti dentro e senza modificarlo. Quindi spesso è un approccio di migrazione o di sperimentazione che ti permette di non cambiare nulla e di vedere se, insomma, di iniziare a sperimentare i vantaggi di qualcosa di nuovo. E quindi in realtà è un pattern che si vede in tantissime cose, che sia un nuovo framework, che sia un nuovo linguaggio, che sia un nuovo servizio cloud. Spesso, soprattutto gli early adopters, finiscono per creare qualcosa che permette a se stessi e alla community di cui fanno parte di poter sfruttare questa cosa nuova senza dover rifattorizzare tutto da capo, no? Quindi non mi stupisce che esista. La linea guida ufficiale è può funzionare, probabilmente non è il modo più efficiente per farlo. Ovviamente se riscrivi tutto da capo per avere un framework super minimale o un approccio molto più cloud first, cloud ready, cloud native, chiamalo come vuoi, di solito arrivi a un risultato che è più efficiente a livello di performance o che ti costa di meno o che ti velocizza il workflow di sviluppo e cose di questo tipo. Certo è che spesso non ne vale la pena di rifattorizzare tutto il codice e riscrivere qualcosa da capo, quindi per me la loro esistenza è più che giustificata. Se dovessi creare un nuovo progetto domani, probabilmente cercherei una soluzione più nativa e meno workaround, per dirla in soldoni.
Sì, no, era una domanda che mi ponevo, perché in realtà mi sembrava di portare un elefante dentro un monolocale. Questa cosa un po' mi lasciava un interdetto, anche se...
Sì, perché spesso, entrando nel dettaglio magari più noioso tecnico, quello che succede è che finisci per creare ciò che in AWS Lambda si chiama un deployment package, cioè un pacchetto di deploy, che magari anziché essere 100 kilobyte è 10 mega. E allora quello che succede dietro le quinte è che se questo deployment package è troppo pesante, poi c'hai la cold start, c'hai dei problemi di performance, e quindi, come dire, funziona ma non è ottimizzato, per capire.
Ok, allora, volevo farti proprio due o tre domande sulla performance, e visto che le hai introdotte te le faccio al volo. Intanto hai parlato di cold start, no? Di cosa si tratta?
Allora, la cold start è un po', se volete, un side effect di questa magia che fa AWS Lambda, che è basato su un progetto open source che si chiama Firecracker. Praticamente è una micro, quasi nano, virtual machine super ottimizzata che anziché partire in un minuto e mezzo, parte in 200-300 millisecondi. Ok, è proprio ottimizzata per essere super veloce, per poter girare su istanze virtuali loro stesse e che quindi possono far girare migliaia, decine di migliaia di queste micro VM. Quello che succede è che quando succede il famoso evento di cui parlavamo prima, che sia una chiamata HTTP o un nuovo record nel database o un nuovo utente su Cognito, è ora di eseguire il tuo codice. Ma il tuo codice ha un runtime che va inizializzato, il tuo codice è rappresentato da un file zip da qualche parte su S3 che va scaricato e caricato dentro quel runtime, e probabilmente il tuo codice ha una parte di inizializzazione delle dipendenze, degli oggetti, delle librerie, che anche quella richiede magari qualche millisecondo, ok? Quindi la cold start è la somma di tutte queste attese, tutte queste latenze. Quindi faccio partire il runtime, scarico lo zippone, lo inietto nel runtime e poi inizio a inizializzare il codice per fare in modo che sia pronto. Viene eseguito l'evento, finisce l'esecuzione, e quel runtime sta lì per un po', ok? Quindi se qualche secondo o qualche minuto dopo arriva un nuovo evento, è già tutto pronto e non c'è alcuna cold start. Quindi magari al primo giro potreste vedere che ci mette 200 millisecondi, 400 millisecondi. Al secondo giro, quindi alla chiamata successiva, ce ne mette 2 di millisecondi. E quindi quella è un po' la differenza. La buona notizia è che questa cold start succede nella stragrande minoranza delle invocazioni, ok? Quindi viene ogni tanto, avviene quando scali orizzontalmente, quindi se hai 10 chiamate contemporanee vengono inizializzati 10 runtime che staranno su per un po', e quindi se continui ad avere 10 chiamate contemporanee al secondo, di cold start non ce n'è più per un bel po' di minuti, a volte anche di ore. Diciamo che fa parte un po' della gestione interna, dell'ottimizzazione interna di questo ambiente multi-tenant, eccetera eccetera. E quindi bisogna sapere cos'è, bisogna cercare di minimizzarlo, e ci sono varie tecniche per. Diciamo che io quello che consiglio di fare di solito è di andare a ottimizzare il restante 90-95% di esecuzioni che non hanno la cold start, che sono le warm start, perché comunque la maggior parte del costo poi è lì, anche se tanti si concentrano su questo mantra della cold start.
Io leggevo delle cosine e in realtà qualche volta mi sono fatto la domanda, non mi sono dato una risposta, mi sono fatto la domanda. Avendo e utilizzando tutti i giorni delle Lambda Function, anche semplicemente per il processo, no, di pubblicazione degli episodi del podcast, di andare a scrivere file per le transcription, e avendole fatte in JavaScript, mi sono sempre posto il problema, no, del node modules, quel buco nero senza fondo enorme che diventa. E mi sono anche fatto la domanda: cosa succede se io compatto tutto, quindi compilo tutto in un unico filetto zip? Ha senso farlo?
Allora, tutto ciò che ti permette di ridurre le dimensioni di quel famoso zip, e quindi per esempio minificare le librerie, minificare tutto il tuo codice o fare uglification, di solito aiuta a livello di, appunto, di performance, di rete. Di download dentro il famoso runtime che menzionavamo prima, quindi se anziché avere un megabyte hai 200 kilobyte, puoi vedere magari anche qualche decina di millisecondo di differenza in termini di cold start. Detto quello, dopo che la cold start è avvenuta, non vedi alcuna differenza nella stragrande maggioranza di invocazioni. Quindi, come dire, una cosa che fai una volta, magari lo automatizzi nel tuo workflow di installo le dipendenze, pacchettizzo tutto e carico su S3 o carico direttamente su Lambda, o uso qualche continuous integration con CloudFront, Terraform o qualche altra magia, e insomma, configurato una volta, poi te ne dimentichi, diciamo.
Quindi fondamentalmente diciamo che è più che altro uno spauracchio quello della dimensione, no? E del concetto di cold start. Ma a questo punto la domanda è: quale altro tuning possiamo fare?
Allora, questo era un mio grosso pallino, diciamo così, parliamo del 2017, prima che mi unissi a AWS, prima che lavorassi per AWS. E avevamo iniziato a usare Lambda e lo utilizzavamo per far girare, pensa, dei modelli di machine learning scritti in Python e insomma che facevano un po' di computazione, invertivano delle matrici, cioè facevano dei lavori magari anche un po' CPU intensive, serviva un po' di capacità computazionale. E una cosa molto controintuitiva, qui voglio essere chiaro, è una cosa controintuitiva di Lambda, è che dando più memoria alla vostra funzione Lambda, gli state dando anche più capacità computazionale, più banda di rete, più velocità di I/O, gli state dando più potenza in un certo senso. E questo a volte è controintuitivo perché dici: a me bastano 50 mega, cosa me ne faccio di dargli un giga di RAM? E qui poteva essere magari comunicata meglio, però quello che voi trovate nella configurazione della vostra funzione Lambda è la memoria RAM. E quello che io avevo scoperto, ma non era una grande scoperta, tutti a un certo punto lo scoprono nella loro esperienza di sviluppo, è che io con le mie funzioni Lambda, che avevano dentro il modello di machine learning, che aveva bisogno di molta capacità computazionale, dandogli più memoria giravano più veloci. E
Ho fatto lo
allora
stesso
è nato il.
percorso nello stesso problema. Avevo un estrattore di entities da un testo. Ho boostato un po' la memoria e ho visto che schizzava velocissimo.
Esatto, perché poi a un certo punto in poi, mi pare dopo 1,8 giga di memoria, hai addirittura due virtual CPU, quindi addirittura se hai algoritmi o processi che possono girare
Madonna.
multithreading, vedi ancora risultati ancora meglio. E qui però sorge il problema: come faccio a indovinare la memoria ottimale, la potenza ottimale? E quindi insomma qui da ingegnere appassionato di numeri, di matematica, di statistica, ho detto vabbè, usiamo la forza bruta, no? Perché non provarne un po', vedere quale funziona meglio e poi scegliere quello ottimale in produzione, facile, no? E ho iniziato a farlo a mano. Allora provi mezzo giga, provi 1 giga, provi 1,5 giga, provi 2 giga. Ai tempi si poteva usare fino a 3 giga, oggi si può usare fino a 3 gigabyte, scusa, fino a 10 gigabyte di memoria. Quindi diciamo che le possibili configurazioni si sono anche sono aumentate parecchio. Insomma, quello che avevo creato nel 2017 era questo progetto che si chiama AWS Lambda Power Tuning, che è proprio un progetto per automatizzare quel processo. Quindi tu fornisci la tua funzione Lambda, questo progetto open source che tu puoi deployare nel tuo account, esegue quella funzione Lambda testando varie configurazioni di memoria e in modo proprio data-driven, basato sui numeri, ti dice: guarda, per questa funzione che mi hai dato, per queste configurazioni che hai voluto testare, quella che è più veloce è questa qua. O quella che costa di meno è questa qua. Perché poi magari uno ha esigenze diverse, no? Puoi voler ottimizzare per il costo o puoi voler ottimizzare per la velocità. Spesso nel mondo tradizionale sono due dimensioni che vanno in due direzioni diverse, no? Se vuoi il costo, se vuoi ottimizzare per il costo, vai più lento. Se vuoi ottimizzare per la velocità, devi pagare di più. E una cosa che ho scoperto di AWS Lambda e che quindi mi ha proprio fatto esplodere il cervello è che con Lambda queste due dimensioni non sono perpendicolari, ma spesso si allineano. Cioè io posso andare più veloce e pagare di meno allo stesso, come dire, facendo un cambiamento, dando più memoria alle mie funzioni. Quindi questo mi ha aperto un mondo
Avete
e
sentito
insomma.
bene? Alex ha i grafici e può dimostrarlo.
Sì, con un asterisco funziona così soprattutto per quelle funzioni che sono CPU intensive, cioè se avete un algoritmo che fa delle cose e come dire, gioca con i numeri per 10 secondi, magari utilizzando 200 mega di RAM, se gli date 2 giga, magari anziché 10 secondi ce ne mette 2 di secondi, o anche meno. Quindi vedete un grosso boost, un grosso miglioramento di performance. Se quello che la vostra funzione fa è invece magari una chiamata API a un altro servizio o qualcosa che, come dire, non è particolarmente dipendente dalle prestazioni della macchina su cui gira, perché se chiami un servizio, la velocità la decide quel servizio lì, no? Il tempo di risposta non è in tuo controllo e quindi poi non vedi una grossa differenza. Però quello che mi interessa è che utilizzando questo tool in modo automatizzato, magari prima di fare il deployment in produzione, puoi andare a preottimizzare la tua funzione Lambda in un ambiente reale, magari in un account di test o in un account di pre-produzione.
In realtà quindi anche esportare dei parametri per dare l'impasto all'infrastructure as a code per il setup poi dell'infrastruttura, no?
Assolutamente sì, addirittura ho parlato con dei clienti che lo utilizzano come step per riassumerti, tipo fermiamo il deployment se la funzione non è ottimizzata, cioè come se fosse un gating step, per cui nella mia pipeline di continuous integration faccio girare i test, compilo la libreria, faccio il deployment in un ambiente di pre-produzione e faccio anche il power tuning. Se vedo che c'è una grossa discrepanza tra il valore ottimale e la configurazione, addirittura fermo il deployment, perché non voglio mandare in produzione funzioni non ottimizzate. Questo è un po' estremo, però ci sono team che a un certo punto magari hanno 80, 100, 200 funzioni deployate in produzione, quindi farlo a mano può effettivamente diventare un problema proprio logistico.
Sì, e soprattutto se la società è grossa, io tengo sempre a mente la società di mia moglie che lavora per una multinazionale, delle function che sono ittate un gozziliardo di volte, fare il tuning potrebbe fare una forte differenza a livello di costi. E questo proprio ci porta al concetto, no, di responsabilità del costo dello sviluppatore stesso o dell'architetto stesso. Cioè, una delle cose che stiamo imparando dal cloud native è essere un pochino più consapevoli, essendo in ambito, diciamo, DevOps, no? Insieme a quella cultura DevOps c'è anche una cultura di consapevolezza del costo, no?
Assolutamente, questa è una cosa che spesso, insomma, lo sviluppatore proprio non vede, perché tu scrivi il codice e lo tiri sopra il muro nell'altra stanza di qualcun altro che lo prenderà e lo manderà in produzione, e quindi addirittura non vedi nemmeno le macchine, non vedi nemmeno il server o il serverless. E in un certo senso serverless permette a tutti quegli sviluppatori che non hanno mai visto quella parte di approcciare quel mondo, di gestire il deployment, monitorare il servizio e magari curarsi di tutte le operations intorno al servizio web che vai a rilasciare, in modo autonomo, senza dipendere da qualcun altro, perché quella parte di operations è molto più semplice. Quindi io spesso mi capitava di sentire delle persone che dicevano: ah, se usi serverless non devi fare più le operations. In realtà, se sei uno sviluppatore, devi iniziare a fare un po' di operations, quindi capire un po' come funziona quel mondo, ma ti accorgi che è molto molto più semplice rispetto a farlo, come dicevamo prima, con un cluster di Kubernetes, per esempio.
Assolutamente sì. Giusto una domanda, perché poi sono andato a vedere un po' come hai fatto Lambda Power Tuning e ho visto un servizio che prima non conoscevo, che erano le step function. In 2 secondi, ma proprio rapido rapido, perché sennò immagino di scoperchiare un vaso di Pandora e di triggerarti per parlare settimane intere. Di cosa si tratta?
È un orchestratore di macchine a stati finiti. Se sapete cos'è una macchina a stati, hai uno stato di partenza, una freccina che va al prossimo stato, un'altra freccina che va a un altro stato, e quindi puoi progettare in modo grafico con un linguaggio JSON, si chiama Amazon States Language, progetti questa macchina a stati, quindi uno step di inizio, un loop, branch, in parallelo, in serie, quello che volete, e uno stato o più finale. Potete orchestrare qualsiasi cosa. Ognuno degli stati di questa macchina a stati finiti può essere un'esecuzione di una funzione Lambda, o addirittura può essere l'integrazione nativa di un altro servizio. Per esempio, leggi un messaggio da una coda o scrivi un messaggio in una coda. e quindi c'hai proprio delle integrazioni native. E quindi Step Functions ti permette in un certo senso di orchestrare dei workflow anche abbastanza complessi, ma comunque utilizzando delle funzioni Lambda che fanno come un microservizio una sola cosa in modo semplice, senza essere consapevoli di tutto il workflow che c'è prima o che c'è dopo.
Fighissimo, andrò ad approfondirlo perché non lo conoscevo. Invece ti voglio fare una domanda ritornando sul mondo delle Lambda. Qualche tempo fa, in realtà tanti episodi fa, abbiamo avuto come ospite Luca Mezzalira che ci ha raccontato un po', tra l'altro adesso tuo collega.
Sì, si è unito al team.
Sì, si è unito al team esatto di AWS. E ci ha raccontato com'era strutturato il sistema di micro front-end di DAZN. Tra i vari servizi che ha detto che utilizzano, ha citato un Lambda on the edge. Ho detto bene?
At the edge.
Di cosa si tratta?
Lambda at Edge è molto affascinante perché porta lo stesso concetto di function as a service, quindi tu hai la tua funzioncina in JavaScript o in Python o quello che è, ma anziché girare in una region di AWS, quindi non so, la region di Milano, che tra l'altro esiste da qualche mese, da aprile dell'anno scorso, o a Dublino, o a Francoforte, o a Parigi, insomma, dove, in una region dove c'è parecchi data center, va a girare, a essere eseguita su uno dei vari POP, i Point of Presence della Amazon Global Network, che sono più di 220 Point of Presence in giro per il mondo. In Italia mi pare ce ne siano 4 o 5 tra Milano, Roma, Palermo, quindi siamo abbastanza coperti. E quindi, anziché fare in un certo senso da logica di back-end, perché magari vuoi che sia vicino al database e quindi dentro una region con tutti i servizi annessi e connessi, queste Lambda at Edge vengono eseguite nella CDN e quindi sono più vicino possibile all'utente finale e ti permettono di fare cose interessanti come manipolare gli header, manipolare i cookie, fare A/B testing a livello proprio di da quale backend vado e quindi hai una sorta di livello d'astrazione aggiuntivo prima di andare a colpire la origin o il tuo backend.
Domanda, ha senso fare del server side rendering in questi servizi?
L'ho visto fare e addirittura da qualche mese, forse addirittura un annetto, è possibile dalla Lambda at Edge andare a parlare a un database, quindi addirittura pescarsi credenziali, configurazioni, token, insomma, è diventato ancora più potente. Ho visto farlo, una cosa potentissima che ti permette di fare proprio quello è che puoi decidere tu se questa Lambda at Edge gira prima di colpire la cache o dopo aver colpito la cache, quindi in un caso di cache miss. Quindi nel cache miss fai una cosa e magari dopo aver precaricato la cache, quindi in uscita prima di andare indietro con la risposta HTTP, puoi eseguire qualcos'altro per manipolare o modificare la risposta. Quindi è molto potente. E magari in aziende grosse come può essere DAZN, ti permette anche di gestire problemi diversi in team diversi, separando i problemi e separando le responsabilità e le competenze, no? Quello non è il tipico problema di un front-end developer o di un back-end developer, è una cosa un po' più infrastrutturale.
Esatto.
Oppure casi in cui il back-end è lì da 4 anni, non lo tocca nessuno, non sappiamo come cambiarlo o non lo vogliamo cambiare, o magari è scritto in un linguaggio che non conosci, Perl, Fortran, Cobol, e allora riesci a integrare logiche un po' più moderne o insomma custom senza andare effettivamente a modificare quel backend che potrebbe non essere di tua competenza.
Bello, molto molto interessante. Abbiamo provato a dare una vista di massima. Ancora qualche minuto perché in realtà ho una domandina rapida da farti. Abbiamo parlato di sostituire i framework che semplificano lo sviluppo con dei servizi già pronti. Tu hai citato Amplify. Ho visto il timer di registrazione, stiamo andando lunghissimi, quindi giusto due parole per raccontare di cosa si tratta, perché poi ho una domanda scottante da farti prima di lasciarci.
Allora, che cos'è Amplify in due parole? È una bella sfida. Amplify è tante cose, è un team che lavora su una specie di, possiamo chiamarla soluzione end-to-end, ma magari ti sembra fuori luogo, ma è una specie di soluzione opinionata per fare in modo che un team di front-end o uno sviluppatore front-end non debba essere un super esperto di cloud, di back-end, di automazione, di DevOps, di tutte quelle cose che ti servono per gestire un progetto nella sua interezza, quindi anche la parte di database, la parte di integrazione, la parte di server GraphQL, come cavolo si fa a gestire tutte quelle cose se sei un appassionato di React e magari sei uno sviluppatore junior che sviluppa da 6 mesi o da un anno. Bene, io vedo tante aziende oggi che, anche tante startup che iniziano, e anziché assumere un team full stack di tante figure complesse, magari vogliono concentrarsi su un piccolo team di front-end developer che poi utilizzano un framework opinionato come può essere Amplify per gestire tutta la parte di back-end, di automazione, di gestione delle risorse cloud. Non solo, è anche un framework client-side che tu puoi andare a integrare con la tua applicazione, che non deve essere necessariamente web, può essere anche mobile. Si integra anche con Flutter se uno vuole fare cose più cross-platform e quindi ti dà delle librerie, delle integrazioni che ti permettono appunto di parlare con tutte queste risorse cloud, la parte di CDN, la parte di storage per le immagini, la parte di gestione degli utenti, la parte di prediction se vuoi utilizzare dei servizi di machine learning già integrate con magari un componente di React o di Vue.js o di altri framework. E allo stesso tempo è un tool a riga di comando, quindi ti permette di gestire tutto il workflow, magari il workflow di Git per fare lo switch dei branch, per avere ambienti multipli, per andare a fare push dei cambiamenti che hai fatto in produzione o in un ambiente di pre-produzione. Quindi c'è tutta quella parte che permette allo sviluppatore front-end di essere autonomo utilizzando queste tre cose. Bonus point. C'è un'altra cosa bellissima che è slegata da tutto il resto, ma si può integrare, che si chiama Amplify Console. Io sono un grande fan della Amplify Console, che è invece un servizio di hosting per siti statici che puoi utilizzare insieme a tutto il resto di Amplify, ma puoi tranquillamente utilizzare per un sito statico sviluppato in HTML puro o con un generatore di siti statici o con altre tecnologie, anche un sito con React, una volta che l'hai compilato. E ti fa tutta la parte di hosting, ti fa tutta la parte di mapping dei branch, ti puoi dire ho il mio repository su GitHub, mi fai automaticamente il mapping di master o insomma main, il branch che usate per la produzione, di dev per il mio
Ma
ambiente di
fa
sviluppo.
anche build di siti, che ne so, fatti con Gatsby piuttosto
Sì,
che
anzi fa
GeoKey.
anche l'auto-detection del framework che stai utilizzando, quindi ti autogenera il build script, fa tutto lui, e ogni volta che fai git push lui fa partire la build e te lo deploya nell'ambiente. Addirittura puoi anche dire mappami in automatico tutti i nuovi branch del mio repository, quindi tu fai git branch, ti crei un nuovo branch, poi quando vai a fare git push di quel branch ti trovi in automatico un sottodominio. Mia nuova feature.miosito.it è già stato deployato e quindi ti rende ancora più veloce, quindi automatizzare le operation. Non dovete necessariamente usare tutto il resto di Amplify, per questo mi piace ricordarlo, è un modo molto facile di iniziare a dire do un'occhiata ad Amplify, magari parto da lì e poi vedo se integrare anche le altre cose.
Io ho notato che Amplify è un ottimo modo per fare dei POC alla velocità della luce. Ha catturato la mia attenzione, l'ho provato un paio di volte. In realtà, certo, un po' limitante e soprattutto là devi livello fiducia 100.000, no? Perché stai strutturando l'applicazione su quello. Però se devi fare un proof of concept o un MVP e hai zero tempo per realizzarlo, hai un API GraphQL, uno storage per i dati, uno storage per i file, l'autenticazione che ti importi i componenti React, se usi React e hai già tutto pronto e sotto il cofano lui si fa tutte le sue robe con Cognito e quant'altro. Quindi l'ho trovato
Sembra
anche.
magia, sembra
Sì.
davvero magia e secondo me iniziare una nuova app domani vuol dire che anziché avere qualcosa di funzionante fra 2 o 3 settimane ce l'hai fra 2 o 3 giorni e questo a volte fa la differenza.
Anche perché poi 2 o 3 giorni puoi andare a chiedere i soldi per poi svilupparla seriamente, no?
Ma una cosa bella è che essendo un servizio cloud ed essendo lui stesso dietro le quinte serverless, vuol dire che anche il tuo proof of concept, se per sbaglio andasse virale e arrivassero 10.000 persone, non fa una piega. Quindi, come dire, nel momento in cui ti serve farlo scalare, è già pronto, non è che devi rifare tutto da capo perché ho fatto un proof of concept su una macchina EC2 gestita a mano e che non scala. È già pensato per essere production ready, insomma.
A livello di costi, tra l'altro, leggevo che non ci sono delle grossissime discrepanze, no? Tra i servizi che usa Amplify e...
È tutto molto pay as you go, quindi vai in base al numero di richieste o vai in base al numero di quante volte il tuo sito viene scaricato, quindi appunto per un POC è praticamente gratis. Ci sono startup che lo usano magari per un anno o due e gli rimane sotto, cioè magari 50 centesimi al mese, e penso che sia anche parte del free tier del tuo nuovo account di AWS, quindi se apri un account per un anno hai un sacco di servizi nel free tier, che comunque magari vuol dire un euro o due al mese risparmiati, ma insomma all'inizio per validare un'idea può essere un vantaggio.
Assolutamente sì. E adesso arriviamo alla domanda scottante, domanda che c'era su praticamente tutti i blog in questi ultimi giorni, è il caso Elastic, quindi Elastic cambia la licenza alla sua suite, no? Che era open source, fa questa modifica alla licenza, si dice, si vocifera, dovuto al fatto che tantissimi fornitori di servizi che utilizzano quelle tecnologie non contribuiscono abbastanza, o loro devono in qualche modo proteggere per cercare di vendere il servizio per poi finanziare lo sviluppo di Elasticsearch e di tutta la suite di prodotti. Mi interessava sapere il punto di vista sia di Alex che di AWS, nel caso non siano lo stesso, ecco.
Guarda, a me dispiace sempre vedere aziende che fanno lo sgambetto ai propri clienti. Non è nel DNA di Amazon, non è nel DNA di AWS, quindi cambiare business model overnight o licensing model. Insomma, da un giorno all'altro comunque vuol dire che metti in difficoltà qualcuno e costringe qualcuno a magari a cambiare idea, o prima parlavamo di costo del cambiamento, no? Uno fa delle scelte perché decide di fidarsi e poi ti ritrovi che devi fare dei grossi cambiamenti o ti ritrovi ad essere forzato ad essere cliente di qualcuno quando non volevi essere cliente di quel qualcuno. Quindi a me personalmente, ma poi anche ad Amazon, insomma, ci dispiace vedere che ci sono aziende che, anziché essere customer obsessed, come diciamo noi, quindi ossessionate da fare l'interesse del cliente a qualsiasi costo, a volte gli fanno uno sgambetto. Quindi questa, se vuoi, è la mia opinione personale. Non penso che gli gioverà nel lungo termine. Avrei preferito vedere una cosa un po' più lungimirante, un po' più aperta e nell'interesse di chi utilizza i loro prodotti. E alla fine della fiera, secondo me, l'open source non è un business model. Nel senso, quando nel 2013-2014, insomma, quando sono usciti e quando AWS stessa ha messo fiducia su una startup, su un prodotto che era nuovo e gli ha dato una visibilità globale e internazionale, creando un servizio che è Amazon Elasticsearch Service, Amazon si prende un impegno a lungo termine di supportare quei servizi, Amazon Web Services in questo caso. E come ti dicevo prima, il 90% delle cose che facciamo è perché ce l'ha chiesto un cliente, quindi non è che a un certo punto decidiamo di... Era un prodotto di successo, è un prodotto di successo, e AWS ha investito tanto su quel prodotto, ha fatto tante contribution a livello open source, e da quel punto di vista il problema qual è? Che se il tuo modello di business è che il tuo prodotto deve avere delle grosse lacune, perché poi devi vendere il supporto, devi vendere le feature enterprise, poi magari alcune feature request o alcune pull request di cose davvero fichissime magari non le vuoi nemmeno mergiare, perché non è nel tuo interesse darle a tutti gratuitamente, no? E quindi, insomma, sono due business model diversi. AWS ha fatto tantissimi contributi.
Sì, ho visto che ha contribuito tantissimo su Lucene. Ci sono una marea di contribution proprio che arriva.
Assolutamente, quindi mi dispiace davvero vedere un'azienda che dice Amazon non contribuisce abbastanza, ma soprattutto dal mio punto di vista, e questa di nuovo la mia opinione personale, non stai facendo uno sgambetto ad Amazon, stai facendo uno sgambetto a tutti i clienti nel mondo che utilizzano quel prodotto, e soprattutto Amazon Elasticsearch Service non è l'unico servizio gestito di Elastic che c'è in giro. Siamo uno dei tantissimi,
È un
e quindi
bersaglio grosso,
è un
probabilmente.
bersaglio facile, è un bersaglio grosso anche a livello mediatico, a livello di public relations. Se vuoi capire, prendere la multinazionale e renderla il nemico, dal mio punto di vista stanno solo facendo uno sgambetto a un sacco di clienti e di altri Elastic Provider che avevano anche loro investito e contribuito, e adesso si trovano in una situazione molto diversa e dovranno decidere cosa fare. La soluzione di AWS, che in un certo senso era stata anticipata con la Open Distribution, la Open Distro, semplicemente verrà fatto un fork, perché non possiamo permetterci di lasciare per strada migliaia e migliaia e migliaia di clienti che usano Amazon Elasticsearch Service per una scelta, insomma, che è a tutti gli effetti uno sgambetto ai clienti finali. Quindi mi dispiace davvero vederlo.
Oltre ad essere un musicista, sei anche un pompiere. Riesci a spegnere i flame con un'abilità senza precedenti, credimi. No, scherzo, ho letto anch'io tanto. In realtà io non sono riuscito a farmi proprio a prendere una posizione in merito. Noi italiani siamo cintura nera di prendere posizioni da una parte o dall'altra. È anche difficile dal mio punto di vista. C'è da dire che quando ci sono dei cambi di licenza così on fly, è sempre un po' spiazzante.
Qualche altra posizione dice che, per esempio, Amazon Elasticsearch Service in un certo senso potrebbe violare il copyright perché c'è dentro il nome
Il
di
nome,
Elastic,
esatto.
però nel 2014 gli ha fatto comodo quando AWS gli ha dato visibilità globale. Quindi, insomma, è un po' un cane che si morde la coda e secondo me se una scelta a livello di copyright, per esempio, era da prendere tanti anni fa, non adesso. E soprattutto, secondo me, questo è un mondo in cui ci possono essere tantissimi player e tutti possono fare tantissimi soldi senza problemi. Cioè, guarda aziende come Dropbox, quante alternative a Dropbox esistono? Non vuol dire che Dropbox stia fallendo o il business di Dropbox stia andando giù. Semplicemente è un mercato gigante in continua
C'è
espansione,
da
quindi
dire
c'è spazio
che ah, c'è anche da
per tutti.
dire però, Alex, che Amazon è Amazon, quindi capisci che probabilmente ti trovi anche un po' spiazzato da quel punto di vista. Però, ripeto, io non ho un'idea chiara della posizione da prendere, però mi piaceva proprio farti questa domanda per sapere il tuo punto di vista. Anche Enrico lo chiederò la prossima settimana per avere l'altro punto di vista, in modo da, insomma,
Certo.
farci
Guarda,
un.
alla fine della fiera non hanno risolto il problema perché il fork esisterà e i clienti AWS sono molto contenti di non dover dismettere il loro utilizzo di Amazon Elasticsearch Service e tutti i clienti di tutti quegli altri che offrivano Elastic as a Service. Penso saranno contenti magari di saltare a bordo di questo fork. Quindi vedremo cosa succede. Io personalmente, da sviluppatore, non ho usato tantissimo Elastic nella mia vita, quindi posso immedesimarmi a livello emotivo fino a un certo punto, a livello tecnico fino a un certo punto, però insomma vedremo cosa succede, sono molto curioso anch'io.
Quindi avremo poi aggiornamenti nei prossimi episodi. Alex, io ti ringrazio tantissimo, ma prima di lasciarti giusto un momento, nel nostro podcast abbiamo un momento che si chiama Il Paese dei Balocchi, dove gli ospiti ci portano un qualcosa che li ha particolarmente impressionati nella loro vita professionale, sia un video, un talk, un libro, un tool, qualunque cosa abbia catturato la tua attenzione che vuoi condividere con gli amici di GitBar.
Li conduco nel paese dei balocchi.
Ah, il paese dei balocchi!
Allora, io ho un video molto bello che riguardo almeno ogni 6 mesi. È un po' specifico, è un po' verticale su un argomento particolare. Riguarda i database NoSQL che tanti sviluppatori amano e tanti sviluppatori odiano. E c'è questo video bellissimo che va guardato a velocità 0.7, 0.8, perché ci sono troppe parole al secondo, di questo mio collega, che parla di come fare dei design pattern avanzatissimi utilizzando Amazon DynamoDB, che è un database NoSQL super scalabile, super super potente come soluzione e io ti giuro lo guardo ogni 3 o 4 mesi, perché ogni volta che lo guardo imparo qualcosa. Quindi se ci sono in ascolto degli appassionati di DynamoDB o di modellazione dati NoSQL, ve lo consiglio, magari poi ti giro il link
Sì,
perché ti apre
volentieri.
la mente e ti insegna tantissimo. Io ogni volta che lo guardo me lo riguardo e abbasso la velocità per prendere appunti.
Grazie per aver condiviso con noi questo video. Tra l'altro lo riguarderò sempre nell'ottica di proprio di creare dei prodottini super rapidi. Dynamo è, credo sia una soluzione eccezionale da quel punto di vista. Perché ti permette di creare delle robe super fast, ma allo stesso tempo cose veramente e seriamente scalabili.
Sì, poi c'è la modalità di billing on demand che ha cambiato completamente, cioè non hai un prezzo orario anche lì, no? Quindi si è andato ad allineare con l'idea molto serverless che non c'è un prezzo orario da pagare, va tutto in base a quante chiamate API o quante query avvengono in un determinato minuto o all'ora. Quindi anche lì ti cambia a volte proprio il pricing del tuo business model o il modo in cui pensi o progetti POC.
Ma c'era qualcosa anche su SQL Aurora Serverless, ricordo, no?
C'è Aurora Serverless che ora è uscito da poche settimane la versione 2 dell'engine e quindi anziché avere uno startup time di 20, 15, 20 secondi, è anche quello ora è quasi in linea con Lambda, quindi nel giro di
Uppa.
200-300 millisecondi viene su il database che prima non c'era, rifai la query e quando smetti di fare la query torna giù. Quindi anche lì per workload che sono molto intermittenti o che ti servono solo qualche minuto al giorno, anche lì riesce ad abbattere i costi e ad avere praticamente le stesse performance.
Promettimi che tornerai a trovarci. Noi
Molto
avremo sempre
volentieri.
una birra fresca per te, sappilo.
Super volentieri.
Alex, io non so come ringraziarti a nome mio e naturalmente di tutta la community di GitBar. Ci hai fatto esplorare un po' questo mondo che da sviluppatori abbiamo approcciato, alle volte vediamo, ma visti questi prodotti, visti coi tuoi occhi, assumono una forma un pochino diversa, perché giustamente c'è quella consapevolezza di chi conosce il prodotto a una certa profondità. Quindi io per questo ti ringrazio, ti inviterò nuovamente non appena ci sarà magari qualche nuovo prodotto da raccontare o qualche cosa. Amazon AWS è un qualcosa di in continuo fermento e quindi. Cioè, per chi non lo sapesse, tu hai un bellissimo podcast.
Sì, vi invito a, se volete approfondire, parlo di quasi qualsiasi cosa, dai database al machine learning, l'analisi dei dati, sviluppo web, cioè c'è davvero un po' di tutto perché come dicevamo prima ci sono più di 170 servizi ormai, quindi ho tanti colleghi, tanti clienti, tanti partner come ospiti e quindi vi invito a dare un'occhiata o un'ascoltata se avete tempo.
Ok, metteremo il link al tuo podcast nelle note dell'episodio insieme naturalmente ai tuoi contatti.
Grazie
Io
Mauro.
ti saluto e ti ringrazio. Grazie Alex, ciao!
Grazie a voi, a presto.
GitBar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brain Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev.